In quel tempo Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla intorno a lui, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, visto questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti: ma è fuori di sé. Gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano: costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. In verità vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di colpa eterna, poiché dicevano è posseduto da uno spirito impuro. Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamare Gesù. Attorno a lui era seduta una folla e gli dissero: ecco, tua madre e i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? E girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre. Parola del Signore. Per questa omelia prendo spunto non dal Vangelo ma dalla prima lettura. È tratta dal libro della Genesi, quindi è un libro, io ritengo che il libro di Genesi e dell'Esodo siano i due libri fondamentali della Bibbia. Non conoscendo quelli, io credo si capisce meno anche tutto il Vangelo. Ricordiamoci che il libro di Genesi è scritto, il genere letterario del libro di Genesi è la mitologia. Ma non disprezziamo il mito, tante volte ve l'ho detto, il mito non è una, si dice, un mito, una cosa falsa, ecco. È una battuta che definisce il mito, che a me piace molto, ve l'ho raccontata tante volte, mi sarò venuto a noia, perché mi sembra che c'entri proprio il significato del mito. E dice che il mito, il genere letterario della mitologia, racconta cose mai avvenute che avvengono tutti i giorni, capito? Caino ammazza Abele. Ma Caino e Abele sono due personaggi mitologici, non sono mica storici. Accendi la televisione e vedi se il fratello che ammazza il fratello non è storia di tutti i giorni. Racconta cose mai avvenute che avvengono tutti i giorni. E anche questa, quindi, quella che vi sto per dire io, mi sembra di una attualità sconcertante. Io mi sono fermato proprio su un interrogativo, so se vi ricordate la prima lettura. Mi fermo su un interrogativo che nel racconto viene messo in bocca a Dio, che lo rivolge, questo interrogativo, ad Adamo. Poi, se vogliamo interpretarlo in modo laico, uno non può dire Dio gli fa questa domanda, ma la sua coscienza, la profondità della sua coscienza. E si racconta che dopo che l'uomo e la donna hanno mangiato il frutto dell'albero proibito, questa voce si rivolge ad Adamo dicendo: dove sei? Questo voglio ricordarvi tre interrogativi che io tiro fuori dalla Bibbia, che secondo me non sono, come dicevo prima, cronaca spicciola, sono interrogativi che volano al di sopra dello spazio e del tempo. Queste parole, chiunque l'abbia dette, la coscienza dell'uomo o Dio, io credo che arrivano fino a noi oggi. Vorrei fermarmi proprio su tre interrogativi che ci sono nella Bibbia, ce ne sono molti altri, questi mi sembrano fondamentali. Si racconta quindi che il primo uomo e la prima donna si trovano di fronte alla scelta di fondo per sviluppare quella vita che hanno ricevuto in dono. E c'è un bivio davanti da scegliere subito, non importa se credenti, chiunque deve scegliere di fronte a questa opzione. Realizzarsi nell'onnipotenza, nel dominio, nell'agguantare l'altro, nel sottometterlo, nel chiudere a chiave per realizzarsi nel possesso o realizzarsi nel dono di sé all'altro. Loro pensano, il primo uomo e la prima donna, Adamo ed Eva, pensano di realizzarsi nell'onnipotenza e credono di raggiungere quell'obiettivo con una rapina, ritrovandosi gratuitamente con le tasche piene, mangiare il frutto proibito. A me mi viene in mente la droga, potrebbe essere paragone pertinente. Chi si droga in fondo si illude che automaticamente mangiando una pasticca si risolva il problema dell'uomo. Io entro in armonia con me stesso, con gli altri, ma quando ti svegli sei più disperato di prima. La Bibbia direbbe ti ritrovi povero, cieco e nudo. È un'illusione. Non ci sono pasticche per arrivare, non ci sono mele da cogliere dall'albero della conoscenza del bene e del male, o nella metafora della droga non ci sono pasticche per raggiungere l'obiettivo. Si può raggiungere. Quello che è strano è che non so se ci avete mai pensato, si dice poco questo nelle chiese, che Adamo ed Eva in questo racconto mitologico non sbagliano l'obiettivo, diventare come Dio. Siamo chiamati a diventare come Dio, dice la Bibbia. Quindi non hanno sbagliato l'obiettivo, hanno sbagliato la strada per arrivarci. Come uno che si droga, non sbaglia nel desiderare di essere in armonia con se stesso e con gli altri, ma non è quella la strada. Ci arrivi per un quarto d'ora e poi sei più disperato di prima. Loro sono convinti, Adamo ed Eva, sono convinti di raggiungere l'ideale, l'obiettivo della loro vita automaticamente, senza durar fatica. Questo mi sembra, di questo se ne parla poco spesso. Nella Bibbia si trova spesso la battuta dei profeti che dicono in nome di Dio voi siete chiamati a diventare come Dio, voi siete dei. Quindi l'obiettivo è quello, dice la Bibbia, che Dio ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza. Quindi non sbaglia a tendere alto, a puntare alto, solo che è un obiettivo che bisogna pagare caro. A volte una grande sofferenza, ma la Bibbia dirà anche in maniera sconvolgente che il dolore, la fatica che c'è nel mondo, è difficile crederlo, ma se è vero è sconvolgente, il dolore che c'è nel mondo sono doglie di parto, non sono rantoli di agonia, non sono lamento di qualcosa che finisce, ma sono doglie di parto. Io non ho figli e non sono nemmeno una donna, quindi non lo so immaginare che voglia dire. Voi che siete mamme forse sapete distinguere fra la disperazione di un dolore che ti porta alla morte o il dolore di una donna che partorisce. Dio non è così. Adamo ed Eva hanno sbagliato strada. Probabilmente anche Dio, non lo so, questo io cerco di capire. Veramente anche Dio ha faticato, ha dovuto scegliere per essere un Dio d'amore piuttosto che un Dio arrogante e prepotente. Noi siamo chiamati ad essere come Lui, ma attraverso un'altra strada. Quindi non con l'automatismo di una rapina, io non ho nulla e ora mi ritrovo ad avere le tasche piene, miliardi. Il frutto dell'albero proibito somiglia quindi un po' al meccanismo della pasticca della droga. Il dove sei, che è la voce della coscienza, o Dio, pronuncia nell'animo di Adamo ed Eva, a questo allude. Ed è una domanda che continua Dio a fare oggi a ognuno di noi. Dove sei? Dove stai andando? Che strada hai preso? Vai avanti a caso, vivendo giorno per giorno, o hai un progetto? È un progetto di prepotenza o è un progetto d'amore? Questa è la domanda che ci viene continuamente fatta. Dove stai andando? Seconda domanda. Ce n'è poco dopo che si racconta questo episodio che riguarda la vita di Adamo ed Eva, sempre nel libro di Genesi, si racconta che Caino uccide il fratello Abele. La Bibbia non dice perché, è un episodio bellissimo. Io, ragazzi, li ho fatti discutere su questo perché, come sempre, la mitologia apre orizzonti, non definisce. Apre orizzonti in cui ognuno si deve avviare. Perché Caino ammazza Abele? Nella Bibbia si dice perché Dio gradiva le offerte di Abele e non gradiva le offerte di Caino. Traduciamolo in un linguaggio attuale, comprensibile per noi oggi. Non potrebbe darsi che invece che alluda a questo, cioè che Caino non sa accettare che la vita distribuisce doti in modo diverso. A qualcuno dà di più, a qualcuno dà di meno. Almeno a noi appare così. A molti dà la vista, Andrea, e a te no. Perché? Io non lo so perché. Questo è uno dei misteri più grandi della vita. Io non sono Leonardo da Vinci. Ognuno di noi è convinto che non è il più bello, più simpatico, più intelligente. Ma la vita ci chiama ad apprezzare quello che abbiamo, perché siamo unici, irrepetibili. Capisco che non è una cosa facile da accettare, ma se non si parte di lì non si riesce a stare in mondo. Bisogna imparare a dir grazie per quello che abbiamo piuttosto che a lamentarsi di quello che ci manca. Caino non sa farlo. E allora che fa? Un giorno uccide Abele. E appena ucciso Abele, la solita voce che aveva sentito suo padre Adamo gli risuona nella coscienza. Ed è una domanda, questa seconda domanda è una domanda drammatica, tragica, stavo per dire, senza risposta. Credo che sia uno degli interrogativi più grandi della vita, che in questo momento stiamo vivendo in maniera intensa. Cosa dice questa domanda? Gli dice: Caino, dov'è tuo fratello? Che ne hai fatto di tuo fratello? E Caino risponde, vi ricordate, in maniera piuttosto arrogante: che ne so io, sono forse il custode di mio fratello. E la voce sembra insistere: certo che lo sei, come sei custode di ogni vita che ti respira accanto. Questa è la seconda domanda. Ma voi non vi risuona quando si vedono alla televisione, in questo momento specialmente, i corpi martoriati degli abitanti di Gaza, delle vittime di Hamas, bambini nella culla, sgozzati, quello che succede in Cisgiordania, quello che succede in Ucraina? Non la sentite risuonare questa voce? Dov'è tuo fratello? Che ne stai facendo di tuo fratello? Ah, ma io che c'entro? Non sarai colpevole, ma responsabile sì. Tutti siamo responsabili di tutto. Le nostre vite sono intrecciate. C'è un filosofo francese, ebreo di origine, non è un caso, che modifica l'affermazione che c'è nell'Antico Testamento, vi ricordate? ama il tuo prossimo come te stesso, e lui la trasforma e dice: ama il tuo prossimo, è te stesso. Mi viene in mente Don Milania che lo diceva. Diceva: il modo più sofisticato di essere egoisti è quello di essere altruisti, perché facendo del bene agli altri fai del bene a te stesso anche. Ama il tuo prossimo, è te stesso. Dov'è tuo fratello? Che ne so dov'è mio fratello? Che c'entro io? C'entri. Guardate, quando vedete questi corpi martoriati di bambini, di innocenti, io non sto parlando di 10 anni fa, ora, in questo momento, sta succedendo. Pensate a questa voce che risuona nella coscienza di ogni uomo. Drammatiche queste domande. Adamo, dove sei? Caino, che ne hai fatto di tuo fratello? Anche Gesù pone domande. E questa è la terza domanda di cui vorrei fare memoria. Anche Gesù pone domande e apre orizzonti sempre validi anche oggi. Una volta, lo conoscete bene questo episodio, ma lo ripeto per farlo ritornare alla memoria facilmente. Una volta li portano davanti una donna sorpresa in flagrante adulterio. Insomma, tanto per dirla fuori da denti, l'avevano trovata a letto con l'amante, probabilmente. E allora la gente si coalizza contro di lei, la prendono. Lo sapete, la legge di Mosè diceva che la donna, non l'uomo, l'uomo non c'era punizione per l'uomo, ma la donna adultera doveva essere lapidata in piazza, ammazzata a sassate. Non c'era il boia incaricato di ammazzare. Il popolo stesso diventava il boia di quella donna. Allora loro, in maniera provocatoria, la portano davanti a Gesù. Quindi c'è un gruppo di gente che la portano davanti a Gesù e gli dicono: questa donna è stata colta, sorpresa, in adulterio. La legge di Mosè dice di ammazzarla. Tu che ne pensi? E lo dicono anche per metterla alla prova. Sapete, la risposta di Gesù è rimasta famosa poi, ecco. E Gesù risponde: uccidetela pure, ma il primo a lanciare il sasso sia colui che non ha mai peccato in vita sua. E il racconto continua dicendo che lentamente se ne andarono via tutti. E nota con una punta di ironia: a cominciare dai più vecchi. Rimasero soltanto Gesù e quella donna. Io a volte cerco di identificarmi in quella donna. Immaginate, questa l'ha vista la morte da vicino, poi svergognata anche per essere trovata a letto con l'amante. Rimane soltanto Gesù e lei. Sant'Agostino, raccontando questo, lo dice in latino, lo dice lui: si trovarono di fronte misera et misericordia, quella disperata e colui che non è misericordioso, è misericordia, il volto di Dio. Si trovarono di fronte, e poi c'è un'annotazione su cui sono stati versati fiumi di inchiostro, anche lì, molto bella, anche lì lascia aperta l'interpretazione. Dice che Gesù non la guarda nemmeno in faccia, forse per non aggravare la sua vergogna. Dice che si mette a far freghi sulla sabbia con un dito. Poi, rivolto a lei, ecco la terza domanda di cui volevo parlare oggi, che anche questa va al di là del tempo e dello spazio e arriva fino a noi oggi. Rivolto a lei gli dice: dove sono quelli che volevano ammazzarti? Dove sono i tuoi condannatori, i tuoi accusatori? E la donna risponde: c'è più nessuno, sono andati via tutti. E Gesù: nemmeno io ti condanno, va, torna a casa e ricomincia da capo. Io credo che in queste tre parole c'è sintetizzato tutto il significato della missione di Gesù. Gesù è venuto a dire a noi, dopo le domande drammatiche, la prima: dove stai andando, dove sei, Adamo? La seconda, ancora più drammatica: che ne hai fatto di tuo fratello? Ecco. Questa terza apre invece a una speranza infinita. Ecco. Gesù è venuto a dirci a nome del Padre: chi di voi può costituirsi accusatore degli altri? Certo, le accuse penultime dovete darle, per forza, ecco. Ma il giudizio ultimo, vero, che leva la vita, che chiude il discorso, nessuno lo può dare. Dove sono andati i tuoi accusatori? Sono andati via tutti. Bene, nemmeno io ti condanno. Questo è venuto a dirci Gesù a nome del Padre. Io non ti condanno. Hai sbagliato? Va, ricomincia da capo. Lascia sempre aperta un'altra possibilità. Ecco, basta, se no la fa troppo lunga. Queste erano le tre domande. La prima domanda che abbiamo letto mi ha sollecitato la memoria e il ricordo di altre due domande che mi sembrano significative. La prima: dove sei? Dove stai andando? Chiediamocelo. La seconda: che ne fai di tuo fratello? Abbiamo il coraggio di rispondere: che me importa a me? Sono forse io il custode di mio fratello? Viene in mente un brano che si è letto ora nel Vangelo. Vi ricordate? In Gesù nasce un nuovo rapporto fra noi, che non è più il rapporto di parentela. Il rapporto di parentela è importante, il rapporto di sangue, ma non è esclusivo. Vi ricordate, avete sentito nel Vangelo? Gesù è fuori di casa ormai da un anno e mezzo, più o meno. È fuori di casa e la sua mamma e i suoi parenti sentono il bisogno di andare a trovarlo. Mentre lui è in mezzo alla folla a parlare, gli dicono: guarda, c'è qui tua madre e i tuoi parenti che ti cercano. E Gesù, di rimando, senza nemmeno andare a salutarli: chi è mia madre? Chi sono i miei parenti? Chiunque fa la volontà di Dio, che è volontà di giustizia, di amore e di pace, questi mi è fratello, sorella e madre. Non so la sua mamma come la sarà rimasta, bene, no, probabilmente. Però fonda un nuovo rapporto, si apre una nuova possibilità. Nessuno di noi può dire come Caino: sono forse il custode di mio fratello. Questa voce risponderebbe: certo che lo sei, non di tuo fratello soltanto. Sei custode di tutto, dell'aria, dell'acqua, delle piante. Oggi si sta toccando con mano questo. Ecco, basta, questo volevo dire. Non ve le dimenticate queste provocazioni che vengono dalla Bibbia. Io vi ho ricordato queste tre: dove sei, che ne hai fatto di tuo fratello, e poi l'ultima, quella che ci dà una grande speranza, ecco: io non ti condanno. Se hai sbagliato, va e ricomincia da capo.